grazie a Dio lavoriamo, quello è l'importante. Se la mettono a posto l'Ilva, che la mettono a posto realmente, c'è lavoro per tutti.
È il 19 luglio 2017. Sono davanti alla portineria D dello stabilimento Ilva di Taranto. La fabbrica che ricordo io aveva altri colori.
Siamo stati insomma un po' presi in giro, diciamo, negli anni, no? Ma non solo da Riva, da un po' tutti, il governo, le parti regionali, comunali, chi doveva vigilare non ha vigilato. Noi siamo vittime perché viviamo comunque di lavoro, di stipendio, veniamo a sacrificarci a lavorare qui e rischiamo anche il posto di lavoro. Quindi
grazie
alla fine...
mille, buona giornata.
Okay.
Grazie.
Ciao, ciao.
Treno nastri 2.
Ma si risolve sta storia o no?
Che ne so io? No, non lo so. La bonifica si fa se c'è la volontà di farlo, la bonifica si fa se ci mettono i soldi, la bonifica si fa se la... magari, se la si può fare. Io penso che oggi come oggi le tecnologie ci siano.
Ma questo è un territorio molto avvelenato.
Senti, io non so nemmeno se scaviamo qua sotto che cosa troviamo. Ma non lo so, perché noi facciamo gli operai e siamo praticamente all'oscuro di tutto. Se tolti i cicli di produzione, noi non conosciamo tante realtà. Secondo me non è mai stato vincitore il sindacato, perché altrimenti non ci troveremmo in questa situazione. Io credo, da ignorante, per me è anche inutile dirlo, cioè il sindacato dovrebbe essere unico, unito e non ghettizzato, settorializzato, cioè...
Tra loro ci sono anche quelli che un tempo erano in prima linea nel sindacato, pieni di ideali, di politica, di voglia di fare.
Le confederazioni sindacali parlano ma non agiscono, non esiste più come prima il comunismo, la battaglia con gli operai e dirigenti che dovrebbe avvenire qui dentro, quindi non esistono più queste cose di una volta. La cosa brutta è che gli anziani ci hanno dato tanto, e noi non gli abbiamo portato neanche rispetto in quello che loro ci hanno dato.
Il 30 marzo noi facciamo un volantino dove diciamo che spieghiamo le ragioni perché non bisogna manifestare, non era uno sciopero, era una manifestazione pagata. E mettiamo i dati che erano stati inseriti nell'incidente probatorio del tasso di mortalità e rispetto all'aumento di tumori allo stomaco, eccetera, eccetera. In quell'occasione uscirono 8.000 lavoratori e lì ho avvertito la sconfitta del sindacato. Ho sentito quel senso di inutilità, cioè del fatto che comunque non sei in grado e che tu fino a quel momento non eri stato in grado di fare manifestazioni, scioperi, come sul Jobs Act, 221 scioperanti dal primo secondo e notte. Devi fare i conti con una realtà che è indubbiamente cambiata e che comunque di una classe operaia che non c'è più. Il compito nostro è quello di rimetterla, è quello di creare nuovamente quella coscienza di classe con modalità e schemi sicuramente diversi rispetto al passato, ritornare ad avere dei valori che ci consentono anche di riconquistare nuovamente i diritti che in questi anni abbiamo perso. Molte volte mi dicono che ho il torcicollo perché ho, diciamo, sono rivolto verso il Novecento e forse vivo ancora con quello schema, nonostante ho 38 anni. Io in questa società, non mi, cioè, anche gli stessi lavoratori della mia età, in questi 10 anni è cambiata radicalmente e quindi c'è un meccanismo di non di un ragionamento collettivo ma del tutto individuale, cioè che ognuno pensa a se stesso rispetto a quelle che sono le dinamiche di qualsiasi tipo, lavorative ma anche all'esterno.
A rilevare lo stabilimento siderurgico tarantino dopo anni di commissariamento è una joint venture che assume la sigla di AM Invest.
Al dottor Otradovec. Otradovec, giusto? Dico bene?
No.
Ok, thank you.
La cordata, guidata con una quota dell'85% dalla multinazionale ArcelorMittal, primo produttore di acciaio al mondo, è partecipata con un 15% dalla società italiana Marcegaglia, prima del closing definitivo, accoglierà anche Intesa San Paolo.
Come ha detto il Presidente, io sono Ondra Otradovec, sono responsabile delle fusioni e acquisizioni e ho preso parte a questa transazione, a questa trattativa fin dall'inizio, ovvero fin dal mese di maggio del 2014. Se mi consentite, vorrei iniziare presentandovi la ArcelorMittal.
Il ritocco riduttivo che la nuova proprietà vuole imprimere ai numeri che muovono l'occupazione in fabbrica è importante. 3.300 lavoratori su quasi 13.000.
Noi siamo un produttore integrato, il che significa che noi forniamo un'attività integrata a partire dall'attività mineraria, del minerale di ferro, per poi arrivare all'aspetto integrato attraverso gli altiforni, ma anche forni elettrici, per poi concludere il ciclo fino alle applicazioni a valle.
Non sono, siccome sono altamente professionalizzato, personalmente sono un frigorista, un conduttore di caldaie di secondo grado e credo, diciamo, che la mia professionalità possa essere messa a disposizione di qualsiasi altra esperienza. Credo che però sia riduttivo dire ai lavoratori dell'ILVA chiudiamo e occupatevi di bonifiche. Quando si parla di bonifiche non si capisce esattamente cosa vogliono dire. Di riconversione nessuno ti spiega cos'è la riconversione. Io ci ho qualche idea, ce l'ho, ma il quadro normativo, ci piace o no, a me non piace, l'ho detto anche più volte, il fatto che non sia stata inserita la questione della valutazione del danno sanitario e tutta una serie di aspetti per me è negativo, ma il quadro normativo ce l'hanno già costruito sopra, c'è un bando di aggiudicazione e la realtà ci dice che c'è una multinazionale che verrà qui e verrà a fare profitto, non a fare beneficenza. Ma se non capiamo che dobbiamo costruire sulla base di quello che è il quadro normativo una battaglia seria, ad esempio sul nuovo piano ambientale, a me non interessa solo semplicemente la copertura dei parchi. Allora, il modello di produzione che è vecchio di 50 anni, su questo è assolutamente vero, che conviene, diciamo, a chi viene a produrre acciaio, perché quel ciclo produttivo ti consente di avere maggiore profitto, è un modello che dobbiamo cambiare. E allora noi ci stiamo scontrando su diciamo un qualcosa che è più grande di noi, perché a volte dico io mi sento davvero piccolino rispetto a tutto quello che c'è dietro e quello che accadrà. E quando ArcelorMittal verrà, perché già è già venuta, è qui, è in stabilimento, ci sono quelli che adesso stanno anche indirizzando le scelte all'interno dell'azienda, quella sarà una multinazionale che conosce bene i meccanismi della logica del profitto, della globalizzazione, e noi stiamo come se noi fossimo arroccati sulla posizione di difendere semplicemente il posto di lavoro.
È Fabrizio a guidarmi verso una Taranto che riconosco poco, un operaio ILVA dunque, convinto che io pensi a quella fabbrica in modo sentimentale. Ci siamo incontrati per un'intervista sulla fabbrica. Me l'ha concessa quando si è fidato, dopo anni e anni.
Quando sono entrato in fabbrica mi aspettavo di trovare più che altro una grossa classe operaia che combatteva sulle varie lotte per gli operai. Invece non ho trovato poco e niente, anche perché a Taranto oltre all'ILVA non c'è niente, quindi devi stare pure, devi dire quello è il posto di lavoro, non posso più che altro rischiare di perderlo. Tu mi hai detto prima perché ti sei iscritto alla FIOM-CGIL? Mi sono iscritto alla FIOM-CGIL perché, anche tornando al discorso storicamente, forse è l'unico sindacato che è formato da lavoratori che hanno lottato per la difesa dei propri diritti, la UIM e la FIM.
Fabrizio lavora in officina di manutenzione. Suo padre è stato al treno Nastri, dipendente di quella fabbrica quando era Ital Sider.
Mi piacciono le sbarbine.
Iscritto
alla FIO. Anche da pensionato, sempre alla FIO. All'epoca, con il delegato di reparto, se qualcosa non andava, potevamo anche entrare in sciopero, e entravamo in sciopero all'epoca. Tutti scioperavano.
E c'era unità tra le sigle sindacali?
Beh, prima, diciamo, la maggior parte eravamo della FIO, ma all'epoca. Adesso mi pare che non sia più così. Sulla fabbrica il sindacato deve esistere, debbono andare fra i lavoratori, parlare, perché i padroni senza di noi non fanno niente.
Thank you, Honorary Pierre.
Come voi certamente saprete, noi abbiamo sottoscritto una partnership con il come principale azienda siderurgica e mineraria con la Marcegaglia. In questa partnership noi crediamo molto e riteniamo che questa possa costituire un consorzio ideale di due grandi attori del mercato.
Noi facciamo cassa integrazione 5 giorni al mese tutti quanti. Attualmente noi abbiamo come cassa integrati l'apertura, la procedura sono 3.300, però diciamo che non sono mai stati 3.300 in cassa integrazione. Diciamo attualmente con i 6 milioni che facciamo non siamo mai arrivati al picco massimo di sfruttare 3.300 unità. Diciamo che a livello europeo si presume 1.000 unità ogni milione. Questa è l'occupazione che dovrebbe essere. Poi con le nuove tecnologie puoi anche andare a ridurre, o se non vuoi usare le tecnologie vai a aumentare.
Perché a livello ambientale si è continuato comunque sempre ad inquinare con i 10 decreti salva Ilva, con tutti gli esubi che ci saranno adesso. Il sindacato non ha mai battuto per avere una legge speciale per Taranto. Noi operai di Taranto siamo considerati come cittadini di serie B, operai di serie B.
Qualche volta ti sporchi di minerale.
Molti bambini si sono ammalati.
Se si riesce a diminuire un po' tutto questo.
Secondo me dovrebbero mettere i depuratori all'Ilva, perché non è possibile che i nostri papà dovrebbero. Cioè, se chiude l'Ilva.
Lavorare. Se chiude l'Ilva qua.
C'è una crisi, ma da tutto il mondo.
Cioè, muore la città.
Però noi non possiamo respirare la diossina, in fin dei conti siamo pure bambini. Cioè, non abbiamo ancora lavorato in fabbrica, quindi se prendiamo noi un tumore.
Anche pure che fosse, no, adesso. Se nascono i bambini, nascono nella diossina. È quello che, anche se sono piccoli, può venire qualche cosa, un tumore oppure una polmonite. E si può morire di queste cose, quindi.
Come mettono i bambini?
Bambini, non questo viale, neanche quell'altro, c'è l'incrocio,
sì.
Il viale che porta là, vedi che c'è una strada con l'ancioletto, là c'è il campo dei bambini.
Dei bambini.
Okay.
Devi andare in fondo, c'è una cappella che, vedi che te stanno sotto terra, se ne sanno parecchi però.
Sì.
In effetti a Taranto ci sono 10-12 morti al giorno. Da dove dipende? Dipende dall'inquinamento che abbiamo, dipende di qua, dove non viviamo bene a tanto.
Facciamo però qualche incursione anche nel palazzo, laddove parlano gli euro onorevoli della commissione a petizione per l'ambiente, dopo l'ispezione agli impianti siderurgici Ilva. Siamo in prefettura.
As you know, we are in, as in every fact-finding visit, focusing our program on the petitions that we have received. And in this case, you know that the petitions concern the Ilva steel plant and the Eni refinery.
Queste fact-finding visit sono fatte apposta per venire a monitorare, a guardare, a controllare quello che le petizioni segnalano, vederlo di persona. E questo chiaramente si tradurrà in un rapporto, come ha già detto la Presidente Cecilia Wikström, che la Commissione Petizioni produrrà nei prossimi mesi.
Has come back to this petition and again trying to understand the angles of it.
Penso sia molto importante aver fatto questa visita, anche perché abbiamo ascoltato, forse per la prima volta, non soltanto delle denunce, che sono chiaramente denunce che da anni prendono piede hanno luogo per mezzo dello strumento delle petizioni e molti altri mezzi che vengono utilizzati dai cittadini europei, ma abbiamo ascoltato anche molte proposte.
So I think that we have now a broad picture.
Un, due, tre, prova. E poi a breve giro, ma ad altro piano del palazzo di governo, nell'ala a disposizione della provincia, i sindacati metalmeccanici uniti convocano un consiglio di fabbrica allargato a istituzioni e parti sociali.
Ieri sono venuti da voi, in acciaieria sono venuti da voi ieri.
Sono formalmente uniti intorno a una piattaforma che tiene insieme diritti dell'ambiente e del lavoro, da far valere con la prossima proprietà dello stabilimento siderurgico.
Quindi la nuova proprietà è a Taranto già da tempo? Per
circa una quarantina di giorni. Stanno facendo dei sopralluoghi sui vari impianti, sulle cokerie, sulle acciaierie, per vedere un po' personale, degli esuberi, i vari turni. Sì. Poi bisogna vedere con la nuova azienda che intenzioni ha, come inserirli e come ci sono dei prepensionamenti nel futuro. Una partita molto grossa. Per quanto riguarda l'ambiente, noi da quello che ci hanno detto...
La vendita dell'Ilva non è altro per il recupero dei crediti delle banche, della Mercegaio che sistemerà i suoi debiti e per le quote di mercato che gli saranno attribuite all'ArcelorMittal. Però il morto rimane qua dentro casa e siamo noi quelli che andremo a pagare alla fine. Qua ancora non l'hanno capito i 12.000 operai.
Cioè vogliamo capire che cosa intenzioni investire tecnologicamente, se investe tecnologicamente che le postazioni tecnologiche vengono a mancare perché c'è una tecnologia migliore, nel senso viene a mancare l'uomo sul posto con le tecnologie. Noi questo vogliamo capire che intenzioni ha ArcelorMittal. Diciamo perché ora il lavoratore incomincia a sentire, ha la paura di perdere il posto di lavoro, perché prima si parlava nazionalizzazione dello Stato e si diceva di un po' di garanzia. Ma oggi che verrà il nuovo proprietario, il nuovo datore di lavoro, ognuno di noi ha paura di perdere il posto di lavoro e ci tiene.
Lei in che area dello stabilimento?
Io sono nell'area migliore, cokerie, è quella proprio dove siamo implicati sull'inquinamento.
L'indotto Ilva oggi mi pare nuovo. Restano l'ingresso un po' centro sociale e i manifesti funebri lungo le cancellate. Ma il parterre di operai, per lo più impiegati in attività di pulizia e manutenzione, è cambiato negli ultimi anni, almeno dal 2012.
E lei a che numero arriva?
Siamo le vittime sacrificali, usciamo piano piano senza far rumore, come la canzone. Tieni conto che fino all'ultimo si ripercuote solo sull'appalto i guai dell'Ilva. Perché comunque l'Ilva fa il bello e il cattivo tempo sull'appalto. Se ha difficoltà non paga l'appalto, oppure se ha altri problemi butta fuori.
Ci sono molti giovani sui 30-35 anni, già in tuta dal lavoro e con il casco, insieme a cinquantenni navigati, cioè avvertiti dei fallimenti delle ditte, essendone stati a volte loro stessi vittime e testimoni delle continue migrazioni da un'azienda all'altra.
Quindi lei la sente quella pressione là sul suo lavoro oggi, cioè col cambio di proprietà?
Però poi non lo so come vanno queste accuse, poi a fine.
Un'altra prova, un'altra prova.
Puoi dirmi almeno in che ditta state, no?
All'ingresso dello stabilimento, sono davanti alla portineria impresa. Il tavolo ministeriale per definire il piano industriale occupazionale della prossima Ilva di Taranto si riaprirà a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico nei prossimi mesi.
Posso osservare un attimo? Ma lei al caso è già con...
Siamo operativi sin da subito.
Una ditta grossa?
Sì, grossa.
E i sindacati e confederali di categoria uniti annunciano battaglia.
Io non so nemmeno come funziona, un mese che sto qua dentro, quindi...
Non vogliono neppure un esubero.
Quindi ancora all'inizio, ho tempo di ambientare.
E con che contratto sta qui?
Un contratto a tempo determinato.
Per quanto tempo?
Un mese.
Pochino, no?
Abbastanza, però ci dobbiamo accontentare per il periodo che c'è.
Qui davanti alla portineria impresa c'è un manifesto di morte, Martucci Colombo, della ditta M.A.D. Fornaro.
Questo lavoratore lo conoscevate? No?
No.
Se c'è preoccupazione.
Sono proprio in
pena. I colleghi della ditta Semat in carpenteria si associano al dolore che ha colpito l'amico Vittorio per la perdita del caro padre.
Allora, come li vedi, tutti i lavoratori.
E ce ne sono tanti.
Adesso
quanti siamo? Tutta l'Italia. Il
mentale operaia. Solo fumate nere, tutte chiacchiere sono, perché sennò sta portineria sarebbe chiusa. Ci vuole la pulizia industriale. Coraggio, forza e coraggio.
Ho visto i bambini, data di nascita di morte, nel senso di
giorno. Sono nati
da 12 anni.
Ciao.
Ma lei per caso è scritto al sindacato?
Oppure anche con uno scarto di 4 giorni, 5 giorni.
Purtroppo noi siamo impastati, ormai nasciamo. Ce l'abbiamo già nel DNA. C'è chi si sveglia, chi no. E se si sveglia ai bambini non c'è speranza.
Chi potrebbe, secondo lei, rappresentare di più i lavoratori che sono qui?
Noi stessi. Dobbiamo essere noi a gestirci tutto.
Lei lavora per una ditta grossa o altro?
No, è una ditta media.
E con che contratto?
Io, indeterminato.
Allora, in grazie a parte.
Allora, certo.
Ma com'è?
Sul campo, diciamo, che presidia
questa statua grandissima.
Qua c'è la morte.
E viene chiamato là, il viale degli angeli, proprio viale degli angeli. Gli angeli, i bambini, prematuri anche ci sono. Perché mia nipote è il quinto mese di gravidanza, la bambina là sta, però è il quinto mese di gravidanza. Quindi.
Esatto.
Ma voi non avete relazioni tra voi, cioè le varie ditte, no?
No, assolutamente no.
E lei è iscritto al sindacato?
No, assolutamente non ho nessuna intenzione di farlo, sennò poi ci sono le ripercussioni, come avete detto voi, perché abbiamo bisogno di lavorare, capito? Lavoratori precari.
La vedo con la tuta Comes, è una ditta grossa qui dentro?
Sì, abbastanza.
E si lavora bene?
Si lavora bene.
Ci sta da tanto tempo?
No, da poco, appena 2 mesi che ci sto.
Lei è iscritto al sindacato?
No.
È morto?
Contratto sto io. Contratto. Sì, una piccola azienda, diciamo, e sto a contratto.
Da quanto tempo?
Da 3-4 mesi. Cosa ti devo dire? Da parecchi anni che sto qua.
Con delle preoccupazioni in più forse in questo momento?
No, vabbè, diciamo, le preoccupazioni sono sempre quelle, diciamo, non è cambiato niente.
Ci hanno dato l'amianto, lo stavano bene, dice che siamo fortunati, siamo andati prima in pensione. Sennò...
Ah, lei per l'amianto è uscito?
Hanno dato la buona, hanno dato l'amianto. Nell'82-83 che c'è stato il boom, mio fratello per esempio se n'è andato all'84, 10 anni di amianto. È pieno di amianto, sia il soffitto e laterale, obbligatorio. Tutti i pubblici sta pieno di amianto, tutti i pubblici.
E lei negli anni di lavoro in stabilimento ne ha visti morti in
futuro? Ne ho viste tante, signore. Sia quando l'abbiamo costruito, perché io ero carpentiere e legno specializzato nella costruzione, perché nel 59 fino al 64 ho lavorato con l'edilizia a costruire lo stabilimento. Ne ho viste tante.
Ci sono, infortuni gravi ci sono, ci saranno, perché la sicurezza è quella che manca. Quindi mettendosi la situazione aziendale che non va bene, uno non so come fa a stare tranquillo col cervello.
Taranto, ad ambiente svenduto, sfinito, finito, con tumori vecchi e nuovi che incalzano, falcidiando anche le generazioni future.
L'impegno del nostro consorzio, rafforzato dalla presenza italiana di Marcegaglia, è per un rilancio vero. Noi faremo grandi investimenti e le potenzialità di questa azienda le massimizzeremo.
We want to create a facility
where... Mi ha perso mio padre 10 anni fa. Neanche arrivata all'età della pensione. Nel caso di mio marito c'aveva un tumore così che me lo fecero vedere nel boccaccio. Però non fecero né chemia né radio perché secondo loro non ce n'era bisogno. Dopo 5 anni ebbe un secondo intervento, però si trattava la prima volta melanoma, la seconda volta fibrosarcoma. È un caso raro che succedono 2 tumori completamente diversi in un'unica persona, nel caso di mio marito succede. Io sono stata operata il 2 luglio, sono stata operata, il 4 già stavo di nuovo a lavoro.
Un'operazione importante.
Mi hanno curata come verruca, ma non era una verruca. ho rischiato l'amputazione del dito, cioè, meno male che ho trovato un chirurgo bravo. Con oggi sono 3 giorni che vado senza medicazione, mo ha ripreso a sanguinare di nuovo, mo che vado a casa me la faccio.
E adesso come sta, signore?
No, ho superato, stiamo andando sempre contro, questo possiamo fare.
Ogni quanto tempo ripete il controllo?
Prima era ogni 15 giorni, mo ogni anno. Mi devono tenere per forza sotto controllo. Dal primo giorno che sono stata operata.
Si è fatto operare qui a Taranto?
Sì, all'ospedale Santissima Annunziata.
Ora lei non sta facendo terapia?
No, no, grazie a Dio, per un anno la che fa, per un anno. Prendevo 10 pillole al giorno, ma la pillola tagliava una brutta.
Questo è l'angelo. Questo è il campo dei bambini, campo 6.
Il cimitero nel quartiere Tamburi e l'altra Taranto.
Dal 13 2004 al 21 2004.
Camerino. Trovatello Francesco.
Se non mettono solo una data.
Siamo a ridosso dell'Ilva, tra tombe arrossite dalla polvere di minerale che a terra diventa nera, in mix con le scorie dei fumi di lavorazione dell'acciaio. I viali mi sembrano di più, eppure i morti.
Masiello.
Cerco il campo dei bambini.
22 gennaio 2016, 14 marzo 2016.
Tante piccole lapidi infilzate nella terra arsa. Quelle che si sono conservate meglio rivelano un'identità, alcune anche la presenza di un feto ai loro piedi. E le date dei decessi dei bambini incise sulle lapidi, quando ci sono, restituiscono anni bui per Taranto.
Ginevra, donna Rumma, 3 10 2013, Gianfreda Desirè, 8.
Anni di inquinamento incontrollato e mortale, nel breve e lungo termine.
Elmo Andrea, numero 0 M, 9 ottobre 2013. Rubino Mattia, nascita e morte, 2 giugno 2015.